l'ascensione al cielo. Avete sentito il messaggio di Gesù? Fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Sto cielo dove sta? La nuvoletta col laghetto vicino? No, no, no. Secondo l'antica concezione c'era il cielo, la terra e sottoterra. Non è così, Gesù non è andato in un luogo, non esiste il luogo, ma è entrato in una nuova dimensione. Questo cielo si forma con la resurrezione e l'esaltazione di Cristo. Cristo è andato a formare il cielo. Vado a prepararvi un posto perché dove sono io siate anche voi. Cos'è questo cielo? È il Padre, la Trinità, Cristo, con tutte le anime che lo hanno raggiunto, è il corpo di Cristo, che faranno un tutt'uno con Lui per tutta l'eternità. È il cielo, quel tempio misterioso è l'agnello di cui parla l'Apocalisse. Quindi non è un luogo, è una dimensione nuova. Il cielo lo forma Cristo col Padre, la Trinità e tutte le anime che, corpo del Signore, si uniranno a Lui. Scrive San Leone Magno: celebriamo il giorno in cui la nostra povera natura è stata elevata in Cristo fino al trono del Padre. Cristo è salito al cielo, salito, è asceso. Noi saremo assunti, perché questo è il fine della nostra esistenza. Amici, oggi l'ascensione è il senso più profondo del nostro vivere. Che cosa stiamo a fare in sto mondo? Ecco, per che fare? Per divertirci? No. Per soffrire? No. Noi siamo qui in attesa di salire non nella nuvoletta col laghetto o con gli sci, ma per formare il cielo, questo corpo del Signore, la Trinità e tutte le anime che vivono nel trionfo del Gesù. Gli apostoli, quando videro Gesù salire, rimasero stupiti. Oh, guarda un po', che succede? A un certo punto sparì alla loro vista. Festa dell'ascensione. Ma amici, quando uno parte non si fa festa, piange. La festa dell'addio, i discepoli dovevano essere piangenti, non gioiosi. Perché non piangevano? Ma perché Cristo aveva detto che se ne sarebbe partito, ma nel contempo sarebbe rimasto. Mistero di Dio, Io vado a prepararvi un posto, ma sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Ditemi, perché io celebro la messa adesso? Ma io sono capace di trasformare un pezzo di pane in una persona viva che è Gesù Cristo? No. Tu vieni a confessarti come ho fatto io stamattina, mi sono confessato. Quindi mi sento leggero, perdonato. Ma chi ti può cancellare il peccato? L'uomo? No. Ieri ho battezzato un bambino, finalmente, ma veniva da Bruxelles. Qui nasce più nessuno. Speriamo che nasca qualcuno a Santa Lucia. 23 morti e 0 nascite. Mamma mia, terribile. Speriamo. Amici, non c'è futuro senza figli, Comunque, io ieri ho battezzato un bimbino, l'ho fatto figlio di Dio. Ma io? Ma che potere ho? Io non ho nessun potere come voi. Ecco perché ho battezzato. Non so io che celebro la messa, non so io che perdono, non so io che battezzo. È Cristo, perché Lui dice: io sono con voi tutti i giorni. Voi fate, io avallo, metto la firma. Capito che bello? Io faccio con la firma del Cristo. Sto celebrando la messa con la firma del Cristo. Sto annunciando la sua parola con la firma di Gesù Cristo. Che bello, Quindi non la festa dell'addio, roba da piangere, ma la festa di un Dio che è, udite, vicino e lontano. È l'invisibile. Non vediamo più Cristo fisicamente presente come in Palestina. E il presente. Cristo è l'invisibile e il presente, il vicino e il lontano. La sua presenza oggi non è secondo la carne, ma secondo lo Spirito. È bene che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi lo Spirito Santo. Domenica prossima la Pentecoste segnerà proprio il ciclo di chiusura. E i discepoli che fanno? Se ne vanno, andate, annunciate in tutto il mondo. Che cosa? L'Evangelo, la buona notizia. La sua presenza oggi è in ogni uomo. Quando era in Palestina era circoscritta la sua terra. È insieme con noi oggi, è insieme ai suoi contemporanei di allora, ma è in ogni uomo di ogni generazione. Cristo, potremmo dire, con l'ascensione al cielo è diventato un nostro contemporaneo, presente e lontano, vicino e in cielo. Che meraviglia, eh? Ma ci pensate che roba? È roba da Gesù Cristo questa, eh? Ma voi ci pensate? Oh, amici che mi ascoltate, fra un quarto d'ora io Gesù Cristo lo chiamo e lui mi obbedisce. Io ricordo con le mie orecchie 1947, avevo 14 anni, piazza della Fontana Maggiore, gremitissima, tutto il Corso Vannucci, giù i Giardini Carducci, 10.000 persone, più piazza Matteotti, parlava noi l'onorevole Medi, quello scienziato cristiano, che diceva: sacerdoti, mamma mia, ancora mi vengono i brividi a sentire quella, ce l'ho ancora nell'orecchio, siate santi! Perché se voi non siete santi, siamo perduti. Siete le persone più importanti del mondo. Solo voi Dio ubbidisce quando lo chiamate sull'altare. Mamma mia, che roba. Solo a voi. Ed ecco, vedete, Cristo li manda nel mondo. Di lì comincia l'avventura della Chiesa e comincia la prova della testimonianza. Andate, annunciate il Vangelo. E sarete i miei testimoni ovunque, fino ai confini della terra, testimoni. Voi che avete visto, che mi avete toccato, avete mangiato con me, vi siete resi conto, dite che Cristo, io, sono il Figlio di Dio, che il Padre vi ama, andate, annunciatela a tutte le creature. Amici, e Cristo ci ha mandato allora, e ha detto, questi sono i cinque segni con cui io garantisco la mia presenza. Primo, cacciate i demoni. Due, parlerete lingue nuove. Tre, prenderete in mano i serpenti. Quattro, se berrete veleno non avete alcun danno. Quinto, imponete le mani, guarite i malati. Andate, annunciate e battezzate. Cioè, dite agli uomini che aderiscano al grande progetto d'amore. Amici, io ho preso in mano i serpenti. Ricordo ancora, ho i brividi, ancora, era il lontano 1900, era viva la mia mamma, 85. Ed eravamo su nel mio studio, quando venne una ragazza, mandata da me perché non viveva più, tormentata dal demonio. Signorina, si accomodi. Mamma mia. Vedevo che tremava davanti a me. Ma dico, sta male? Dice, no, sto bene, sto bene. Ma cosa ci ha detto la borsa? Dice, glielo posso far vedere. E allora che vuoi fare da me? Se viene da me dovrà dirmi qualcosa. Apra un po' la borsa e mi tira fuori un serpente. Ma non vivo, eh. Sapete cos'era? Era un animale di un materiale così viscido, schifoso, che si scivolava dalle mani, sentite, eh? E me lo mise sul tavolino. Dico, cos'è, signorina, questo? Il mago satanico mi ha detto che, cominciamo bene, mago satanico, perché i maghi ci sono di due tipi, i maghi furbi, la magia bianca, quelli che rubano i soldi agli imbecilli. La magia satanica, quelli che in nome di Satana ti fanno del male. Questa ragazza, questo mago l'aveva soggiogata dandole quest'animalaccio lì, schifosissimo, con 99 spilli. E mi diceva: non lo tocchi. No, no, lo tocco, lo tocco. Il ricordo era sul mio tavolo. Dico: ma che ci facciamo adesso questo affare? Non lo tocchi perché il mago mi ha detto che mi per tutta la vita mi inseguirà se io tutti i giorni non farò questo rituale, togliere e infilare 99 spilli. Buonasera, dico. Ma ascolti un po', ma lei ha paura davvero del demonio, di st'animale? Ho tanta paura. Ma ha detto che non avrò più pace in eterno. Ascolti me, signorina. Melodia, per favore, guardi, melodia. No, no! Ascolti, allora se lo tenga, se ne vada. Alla fine si convinse, me lo dette, no? Guardate, io ancora sento nelle mani quella porcheria, quello scivolare. Dico, ascolti, io ne posso fare quel che mi pare, no? Sì, sì, però lei mi garantisce che il demonio non mi insegua? Esca. Dico, si metta in ginocchio. Quel che è successo. Alzo le mie mani. Signore, tu oggi mi hai mandato questa creatura posseduta da uno spirito maligno. Questa già sbiancava, sbiancava di viso. Mamma, corri, corri, vieni qua, vieni qua. Chiama la mia mamma, il mio studio. Dico, sorreggila, che questa cade per terra. E mi cominciò a vomitare di tutto, tutto quello che è possibile. Come ho visto Santa Maria degli Angeli, nell'anno 51, una indemoniata che vomitava capelli, chiodi, tutta roba che mai viste queste cose. Cominciò sta ragazza a vomitare tutta questa roba qua. Mamma, porta qua i catini, perché qui mi allaga lo studio. A un certo punto, io alzando le mani, la benedissima ricordo, figlia mia, dove sei capitata? Spirito di Dio, dammi la forza, la tua forza, per dare a questa ragazza la forza della vita. Mi ricordo che piano piano si mise a sedere e mi guardava stupita. Dice, ma che fa sto prete? Prega, che la fa? Chiaro? Nel nome di Cristo, lascia quest'anima benedetta. Non è tua, è mia. Dicevo, è mia, è mia! E quella ragazza mi guardava con gli occhi spaventata. Poi si è calmata piano piano, piano piano. Dico, ascolti, sta porcheria. Ho preso un panno e mi ricordo che lo portai a Međugorje e la buttai proprio davanti sulla collina in mezzo al bidone della spazzatura sotto i piedi della Madonna. Che forza, ragazzi miei, che forza ste mani. Sono peggio delle vostre, brutte come più delle vostre, ma queste mani hanno una forza, c'hanno la forza di Dio. Vidi sta ragazza rifiorire, mi abbracciò. Padre, ma che mi ha fatto? Io niente, cocca, io non posso fare niente. Ancora le letti la benedizione. Pensate, non l'ho più rivista questa persona, ma quel serpente io l'ho preso in mano, terribile. Cacciati i demoni. No, io non ho fatto mai l'esorcista, non ho mai voluto fare l'esorcismo, però ho visto cacciare i demoni. Mi ricordo, ero a Ticaina con Padre Ioso, ero in preghiera al microfono, Ignazio! C'era una ragazza toscana che saltava come una tigre, urlava con tutte le voci indemoniata, voce cavernosa, cambiava, parlava lingue, tutte le verse, saltava sopra l'altare. Mi ricordo che Padre Ioso prese il crocifisso. Stai buona, stai ferma, nel nome di Cristo, sta buona. Ignazio, prega, prega, perché quando la Chiesa prega, l'inferno trema. E troppe ne ho viste queste cose io, quante ne ho viste queste cose qua. Il demonio, terribile, terribile. Non sono fantasie, perché io stanotte ho dormito come voi altri, Non è che stanotte ho sognato queste cose, sono cose reali. La gente ci scherza, la gente ci ride. Ridi, ridi, pagliaccio. Ridi, ridi. Amici, parlerete lingue nuove. Quali sono le lingue nuove? Eccola, la parola della speranza, la parola della verità, la parola della libertà, la parola della gioia, la parola dell'incoraggiamento. Domenica scorsa c'era qui una signora che mi ha detto, appenata con tante traversie, come tutte le famiglie, mi ha chiamato per telefono e mi ha detto, padre, don Ignazio, io quando la domenica vengo in questa chiesa, come la sento parlare, come vedo la Madonna là, mi stordisce tutto questo, mi ha detto. Io torno, esco con tutti i miei problemi sembra che siano spariti, perché lì la Madonna mi dà tanta pace e tanta serenità. Ecco, il linguaggio nuovo, il linguaggio della fede, il linguaggio dell'incoraggiamento. Vai, coraggio, forza, dai! Amici, quanto è vero. Ma di chi sono queste parole? Le mie? No, le mie non vi servono. Quelle del Signore sì. Guardate, giorni fa è venuta la signora che ha avuto un bimbo, gliel'ho benedetto in pancia. Mi ricordo, questo figlio me l'ha presentato, ecco il bimbino che l'abbia presentato. Ma sa che mi è capitato? Questa è una cosa che mi ha sempre meravigliato. Ho benedetto un bimbo in pancia di una signora. L'ho rivisto dopo due anni, già parlicchiava, no? Come mi ha visto, mi ha sentito la voce, oh, io te conosco, mi ha detto, il bimbino. E la tua voce la conosco. Eh no, Coco, non ti ho visto mai. Sì, sì, la riconosco la tua voce. Amici, che mistero sarà questo? Che quel bimbo in pancia della madre non abbia ascoltato il suono delle mie parole e le abbia memorizzate e ricordate e l'abbia ricordata la mia vista? Che ne so io, che ne so. Ma sto bimbino mi ha detto, io la tua voce la conosco, eh. Eh no, ma non puoi conoscermi, non ti ho visto mai. Ecco, vedete, cacciatine, parlerete lingue nuove, la lingua della benedizione. Berrete veleno e non avete alcun danno, imponete le mani e guarite i malati. Bello questo. Io non ho fatto guarigione sui malati fisici, no, ma sui malati spirituali tante volte, tante volte. Gesù, vedete, ha detto andate e battezzate. Sapete che questo problema del battesimo ha lacerato la Chiesa per 20 secoli, no? Gesù ha detto andate, battezzate, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi crederà, non crederà e non sarà battezzato sarà condannato. E la domanda, ma là, chi non è battezzato si salva? Certo che si salva, certo, e mica si salvano solo i cristiani per bene, eh? Un induista, un musulmano, un animista, possono, ma se non sono battezzati non importa. Battezzati vuol dire non solo versare l'acqua o essere immersi, ma vuol dire aderire pienamente al progetto d'amore di Dio. Se quella persona che non conosce Cristo l'avesse sentito annunciare, se avesse sentito e poi avrebbe creduto, è già battezzato. E quindi si salvano anche queste persone. Perché Dio non si lega ai sacramenti della sua Chiesa. Dio agisce direttamente nelle coscienze. In modo ordinario, tramite i sacramenti, la confessione, il battesimo, eccetera, eccetera. Ma eccezionalmente Dio interviene quando gli parla delle coscienze. È lui il padre di tutti i suoi figli. Gesù, amici, non se n'è andato. Non è andato in alto, ma è andato avanti. Assente, ma più presente di prima. Lui è il vicino lontano. Oltre il cielo. Agostino, senti che bello, eh? E dentro tutte le creature, alto, bello, scrivete queste cose, è più intimo a me di me stesso. Dio è talmente elevato, ma talmente in profondità nel mio cuore, che Lui è più vicino a me che non io a me stesso. Che belle queste cose. Lui è asceso, ma non ha fatto, scrive Benedetto XVI, un percorso cosmico geografico, ma l'ascensione è la navigazione del cuore che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo. Non dice Gesù andate, organizzate, occupate i posti chiave, no. Caro Simone, bravissimo sto figlio, tutto il giorno sta al computer con i ragazzi, con l'equipe, fino alle 11 di sera. E Simone, facciamo il massimo, ma affidiamo alla Madonna tutto quanto. Tutti questi mezzi tecnici servono a niente. È la parola di Dio che ha in sé la forza di penetrare nei cuori, di cambiare le anime e di salvarle. Usiamo sti mezzi perché ci sono, non potremmo fare di più, ma non è questo, amici miei, che convince. Se io ho quella colori, non ho tutte stupidaggini. È la parola del Signore. A te annunciata, che entra nel tuo cuore e fa di te un'altra persona. Il Signore è energia che opera con credenti, è il vicino lontano, è la forza del cuore, opera con te in ogni gesto della tua bontà, in ogni parola fresca e viva, costruisce con te quando costruisce la pace. E gli apostoli partirono e predicarono ovunque, davanti agli occhi, ovunque. Ci pensate? 12 persone ignoranti, pescatori, hanno affrontato il mondo, hanno affrontato l'impero greco-romano. E questi 12 ignoranti, con la forza dello Spirito, hanno spezzato le reni all'impero romano corrotto, annunciando che cosa? L'amore, il perdono, la misericordia. Perché la forza di Dio è la forza dei martiri, è la forza dei vergini, è la forza dei confessori, la forza del Signore. Ditemi, quei bambini che vedono crocifissi mentre cantavano alleluia, tu sui chiodi sulle mani, pum, gli sparavano crocifissi, alleluia, cantavano, ma erano tutti matti? Tutti matti? Amici, è la forza di coloro che sanno dare la vita per Gesù Cristo. Ma chi dà la forza a questi bimbi, a queste persone, di essere crocifisse, spellate vive, scarnificate? Chi? Mangiate dagli animali. Sant'Ignazio d'Antiochia scrive: ho con me 10 leopardi, dei dieci guardiani, ferocissimi, che lo accompagnavano al Colosseo per essere mangiato da leoni. Io, Ignazio, quando avrò i leoni, io li stimolerò perché mi mangino, mi stritolino. Ma mica non sono masochista, Ignazio, non è mica matto. Io voglio diventare il vero frumento di Cristo, mangiato dai leoni insieme con il Signore. Amici, cos'è questa? Cos'è? È la parola di Dio che diventa energia, coraggio di affrontare le prove, coraggio di morire cantando alleluia. Questi discepoli vanno in tutto il mondo. Lo sapete che fine hanno fatto? Tutti ammazzati, la vinaccia. Gesù me l'aveva detto. Hanno ucciso me, uccideranno anche voi. Tutti! L'ultimo apostolo che ha vissuto lungamente è San Giovanni. Mi sembra che abbia vissuto oltre 100 anni. Ma anche lui fu messo a tacere. Era vecchissimo, hanno fatto fuori anche quello. Tutti uccisi, tutti martiri, tutti testimoni. Questi discepoli sanno che la buona notizia, il Vangelo, non è un'illusione, che avrebbero lasciato il loro lavoro, le loro mogli, i loro figli. Siete matti? E neppure un sogno impossibile. Questa parola cambia la vita di coloro che credono. Consola e risana, guarisce e libera, dà la forza di perdonare, di passare indenni in mezzo alle forze del male, di parlare a tutti il linguaggio universale dell'amore. Io, Simone, frammese, che facciamo? Diceva grande Ratzinger, diceva: stiamo costruendo la civiltà dell'amore. Un bambino mi ha detto: Doni, ma tu perché ti sei fatto prete? Domanda difficile. Ma il Lazzarone è brutto. L'ha raccontato la mia maestra quando l'ho fatta tribolare. Mamma mia. C'è l'ultima cosa che pensavo che ti facessi prete, per quanto mi ha fatto tribolare. Chiusa. Sto bambino mi dice: ma tu perché ti sei fatto prete? Perché? Ascolta. Dice: ma perché tu potevi fare altro? Tutto potevo fare. L'avvocato, il giornalista, tutto, il professore, tutto. Ma perché ti sei fatto prete? Io ho detto: mi sono fatto prete per fare quello che faceva Gesù. E che faceva Gesù? Dava la gioia alle persone. Guariva i malati. Cacciava i demoni. Ma tu le fai queste cose? Sì. Fammelo vedere. Carino. Vieni con me, te lo faccio vedere. Stai una settimana con me. Tutto quello che faceva Gesù lo faccio io. Io mi sono fatto prete e poi io le sai perché? Perché io voglio incarnare Gesù nel mondo. Voglio rendere più umano l'uomo e voglio portare, lo dico a voi in parole difficili, a lui parlare più semplici, voglio portare l'uomo in un percorso di divinizzazione che porti l'Eterno nel tempo. Dio si è fatto uomo e l'uomo si fa Dio e il tempo nell'Eterno. Amici, È una bella missione la nostra. Vedete, avete sentito questi giorni di Zibut, tre preti l'hanno lasciato, due di Castello e uno di Massa Mortana. Non entriamo in merito, ognuno fa le sue scelte. Ognuno, lo dica Simone, e gli dico, guarda Fioro, tu vivi nella gioia di Dio, sii forte, sii entusiasta. Anche tu, come le famiglie, avrai la tua crisi, 7 anni, 10 anni, al 10° anno, oggi anche dopo un mese, per carità, ma normalmente 7 anni, il primo figlio, 10 anni, arriverà la crisi anche per i sacerdoti. E lì bisogna rimboccarsi le maniche, come noi invitiamo i coniugi a rimboccarsi le maniche, a rivedere il progetto, a dare olio alle strutture, a vedere gli ingranaggi sono bloccati, sono fermati, perché il matrimonio, come la vita dei preti, non è un orologio con le pile, metti la pila, no, no, la vita nostra è come la vostra, è come gli orologi di una volta che andavano con la molla, quella d'acciaio, ogni sera, bim, 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 e il giorno si scaricava, scaricava, e la sera toccava ricaricarla. L'amore, o nel matrimonio, o nei sacerdoti, o nella parrocchia, è la stessa cosa. Se tu ogni giorno non la ricarichi, se non la rivitalizzi con il Signore, con l'amore, e giuri amore ogni giorno, st'amore piano piano la vita te lo porta via, te lo sbiadisce e te porta fuori. Amici, chiudo. Come gli apostoli, che rimasero con gli occhi verso il Padre Gesù Cristo che se ne andava, anche noi adesso, con lo sguardo rivolto in alto al cielo, nell'attesa che l'immane sofferenza, e lo vedete tutti i giorni, umana, come sentirete Ungaretti fra poco, nell'attesa che venga trasfigurata nel Cristo, dal Cristo, risanata dallo Spirito Santo, eternizzata dall'Omega, termine ultimo della storia, come gli apostoli fissiamo lo sguardo là dove ogni lacrima verrà asciugata, poiché le cose di prima sono passate. E adesso ascoltate che spettacolo. Sono andato a ricercare, mio amico Ungaretti, il mio fiume anche tu. Andate su internet e lo trovate. Siamo nella prima guerra mondiale, e sta combattendo e vede la morte davanti a sé, l'amico che è morto sulla fossa davanti, quello che è morto lì dietro, e lui che sta pregando il Padre Eterno perché Dio lo salvi, no? E ecco la sofferenza umana. Questa sofferenza umana che lui vede nel campo di battaglia è la sofferenza di tutti noi, delle nostre famiglie, del nostro lavoro, delle nostre strade. Sentite che bello. Ora che nelle fosse, con fantasia ritorta e mani spudorate dalle fattezze umane, l'uomo lacera la divina immagine, bella, quest'uomo che viene ammazzato come un animale, arriva una granata, boom, lo colpisce, muore, no? Ecco, l'uomo lacera l'immagine divina che è in quell'uomo. E pietà in grido si contrae di pietra. Ora che l'innocenza reclama almeno un eco e geme anche nel cuore più indurito, ora che sono vani gli altri gridi, vedo ora chiaro nella notte triste. Vedo ora nella notte triste e imparo, so che l'inferno s'apre sulla terra, su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo. Il tuo cuore è la sede appassionata dell'amore nel vano. Sono stato a sottolinearlo 10 volte. Il tuo cuore, Signore, è la sede appassionata dell'amore non vano. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo? La risposta quella dal bambino, per rendere l'uomo più umano. Sentite? Santo, santo che soffri, maestro e fratello, ed io che ci sai deboli, santo, santo che soffri, per liberare dalla morte i vivi, dalla morte i morti, e sorreggere noi, infelici vivi, d'un pianto solo mio non piango più. Ecco, ti chiamo santo, santo, santo che soffri. Buona domenica.